Allacciate le cinture di insicurezza. Impreparatevi alla partenza. Sta per cominciare Notizie Vitali. Simone e Paolo, ai nostri microfoni, vi ricopriranno di buone notizie, ilarità e sana demenza.
Buone notizie e calma la città. Il tempo è buono e la guerra.
Buongiorno,
non si fa.
Buon martedì e bentornati qui con noi col sole a
Notizie Vitali.
Buona giornata, oggi sì, c'è un sole molto bello, finalmente qui a Bologna, almeno non so dove siate voi, non so se siete a Islamabad o se siete...
Anche a Islamabad c'è il sole, mi dicono, quelli di Islamabad,
lo dicono, cioè, tu hai sempre in linea tutti. Bene.
Che caldo che fa, c'è un gran sole, mamma mia, ormai siamo in piena estate.
Sì, se lo dici tu, ma al di là del caldo e del sole, la bellezza proprio di questa luce che viene fuori, sempre senza essere... sempre polemici, ma vedere le cose così come sono, è inutile avere il sole dell'estate in inverno, ma è molto bello averlo adesso, così guardarlo e apprezzare più la luce che il caldo, perché anch'io non vedo l'ora che sia estate, però l'estate adesso non avrebbe molto senso.
Ma non bisogna poi ascoltare Paolo tutte le volte che dice le cose, nel senso che...
E anche questa è una grande verità.
C'è il sole, è bello, anche perché c'è stato un periodo abbastanza lunghettino in cui era sempre brutto, pioveva o comunque era coperto.
Stiamo parlando qui della zona di Bologna.
Esatto. Ma mi sa che un po' tutta l'Italia era messa così in questo periodo. Però, insomma, apprezziamo il fatto che sia uscito il sole. Per il caldo, un attimino di pazienza, su via.
Sì, e andiamo subito. Dove si va al mattino? Si va a scuola.
Ovvio.
Anche se adesso è pomeriggio.
E dove si va a scuola? In Texas.
E certo, dove vai a scuola? In Texas.
Dove vuoi andare?
E dove vai? In Texas, in una scuola, vai in una scuola superiore.
Ma certamente.
Certo.
Andiamo quindi in una scuola superiore in Texas.
E che cosa facciamo? Andiamo a fare la spesa. Ah, beh, sì.
Mi lascio un po' sorpreso con queste cose, però effettivamente in questo caso... C'è una scuola superiore in Texas, in particolare la Linda Todd High School di Sanger, che ha voluto, diciamo così, fare un esperimento un po' particolare, un esperimento ovviamente positivo per quello che riguarda lo scopo, ovvero ha aperto un supermercato, cioè un negozio di alimentari, gestito dai propri studenti e dedicato a sostenere le famiglie bisognose.
È stato lanciato ad inizio di dicembre questo progetto, no? E prevede che gli studenti e le persone in difficoltà possano acquistare beni di prima necessità, tra cui la carta igienica, la carne, gli alimenti di base, e per pagare non servono i contanti, ma si guadagnano dei punti da buone azioni. Praticamente c'hai la tesserina delle buone azioni.
Invece che i bollini hai
fai buone azioni, servizi alla comunità, così ti, bravo, hai guadagnato tot punti. È interessante, no?
Moltissimo. No, è assolutamente. Anche perché l'area in cui si trova questa scuola è un'area in cui molte persone, molte famiglie, molti studenti si trovano sotto la soglia della povertà, con molti anche senza tetto. E qui, anzi da qui, l'idea appunto del preside e degli altri rappresentanti scolastici di creare un luogo in cui effettivamente chi ha bisogno possa trovare un po' di supporto, possa rifornirsi, senza ovviamente dover andare a pagare quei soldi, perché sennò il problema si ripeterebbe. Il problema è proprio che qui di soldi non ce ne sono.
Il negozio è gestito completamente da studenti che fanno tutto, quindi si occupano dell'inventario, riforniscono gli scaffali, aiutano gli altri studenti a trovare, a imballare i prodotti che servono, ed è aperto dal lunedì al mercoledì per gli studenti e per i dipendenti del distretto scolastico, e il martedì invece per tutto il resto della comunità. Quindi ci sono le persone che lavorano lì attorno, che hanno dei giorni per loro e un giorno invece per la comunità.
Oltretutto gli studenti possono anche guadagnare ulteriori punti, è come la raccolta punti, insomma, che conosciamo noi, no? Puoi raccogliere punti facendo un tot di spesa, oppure ci sono delle cose specifiche che ti fanno guadagnare punti. In particolare, appunto, gli studenti ne possono guadagnare di più ottenendo buoni risultati scolastici. Quindi se vai bene a scuola che in un qualche modo è come equiparato a una buona azione, nel senso stai facendo la cosa giusta. L'idea può essere un po' questa, no?
Sì, io sono sempre un po' dubbiosa se queste cose siano educative del tutto oppure no, educative nel senso ti aiutino a educare te stesso in questo senso, perché penso che poi uno dovrebbe imparare in realtà, dovrebbe sentire in realtà che sta studiando e sta imparando per sé, non tanto per avere punti. E questo, vabbè, è una mia, ovviamente, come sempre, una mia opinione. E imparare, ecco, io vorrei, mi serve, un mio grande desiderio è che si riuscisse a trasmettere l'amore per imparare, l'amore per la conoscenza, per conoscere le cose, le cose possono essere tante, dai sentimenti a conoscere se stessi, soprattutto questo, no? Come era scritto all'oracolo nella porta dell'oracolo di Delfi, conosci te stesso. Ecco, e conoscere se stessi attraverso le buone azioni può essere una bella cosa, però sarebbe bello che uno lo facesse mosso anche dalla voglia di farlo. Non pensi anche tu, Paolo, che cambia la situazione?
Sì, no, ho capito cosa intendi dire e sono parzialmente d'accordo. Dall'altra parte magari ci possono essere delle cose che, come dire, indirizzano, che incentivano, che ti dicono guarda, se fai così l'azione è buona, piuttosto magari ecco che avere delle, chiamiamola così tra virgolette, dall'altra parte delle punizioni se non fai la cosa giusta, perché allora poi si va nel discorso di ma cos'è la cosa giusta, cioè chi è che lo decide qual è la cosa giusta, qual è la cosa sbagliata. Diciamo che un incentivo può essere, poi un po' come ecco da noi, se fai delle contravvenzioni perdi punti sulla patente, se non le fai sei bravo e quindi in quel caso lì non dovresti avere nulla di positivo, ma guadagni punti della patente. Per fortuna che ci sono, perché sennò io sarei veramente messo male.
Sì, già. Ma salterei.
Ma saltiamo questa bella
salterei
notizia.
Salterei questa parte.
La bella notizia in questo caso è che posso ancora circolare. La brutta notizia per gli altri è che
è che può ancora circolare. Quindi attenzione quando Paolo esce di casa con la macchina. Al di là di questo, la cosa bella che si è potuta, anche una delle cose belle oltre quelle che sono state dette, è anche che i ragazzi hanno notato la bellezza di vedere entrare le persone in un supermercato col sorriso. E non è normale, normale nel senso di consueto vederle. Ed è bello vedere innanzitutto che le persone possono avere cibo in tavola, anche persone che prima magari cibo in tavola poco e con molta fatica. Diciamo che in questo modo, al di là di tutto quello che io ho detto a livello mio personale, si incentiva magari o si disincentivano a prendere, non lo so, prestiti in modo strano da persone poco raccomandabili o cose del genere per andare avanti, e si riesce ad andare avanti senza questo e quindi in una legalità e in una tranquillità maggiore, per esempio.
E da cosa positiva nasce cosa positiva, infatti la scuola ha ricevuto diverse richieste da altre scuole per replicare la loro iniziativa, quindi magari altre scuole si sono interessate, si sono informate, perché comunque l'iniziativa è interessante e se si riesce a espandere, perché no?
Esatto, l'iniziativa può essere interessante, sarebbe bello vedere questa cosa, è come un baratto in qualche modo. E non è detto che sia una cosa così negativa il baratto. Io baratto qualcosa che so fare e che posso, nel senso riesco, sono in grado di fare con, in questo caso con del cibo, per esempio, no? Sono in grado di aiutare questa persona, sono in grado di, non so, migliorare qualcosa della comunità in cui vivo, aiuto, pianto qualcosa, non lo so, mi invento, pianto alberi o mi occupo di qualcosa, dei giardini, del verde per esempio, e in cambio ho la possibilità comunque di mangiare, quindi sto comunque lavorando, ma invece del soldo in cambio ricevo direttamente il bene.
Stavo pensando alla corsa della buona azione nella serie, c'è l'anziano che vuole attraversare la strada, le persone che si accalcano pur di farlo attraversare perché chi lo farà attraversare guadagnerà i punti, o uno che deve cedere a una persona sull'autobus la seduta, tutti si alzano e quindi si trovano tutti in piedi con le sedute libere e tutti che vogliono punti perché hanno ceduto il posto.
Sai cosa mi fa venire in mente questo? Che in realtà noi esseri umani siamo un po' strani. Riusciremmo a litigare per avere il punto.
Ce la faremmo, davvero.
Riusciremmo a prenderci a botte per avere più punti, per avere più soldi, per avere la più possibilità, no, di avere... E alla fine, cioè sì, mi sono immaginata nelle situazioni che tu hai proposto adesso, la vecchietta che sta per attraversare la strada, tutti che si danno dei gran cartoni uno con l'altro, si picchiano perché la faccio attraversare io perché il punto lo voglio io.
Solo che sei picchiato, perdi punti e quindi tutto vanificato.
Sì, io spero che non sia, non, cioè, non dovrebbe essere questo che ci muove, ovviamente, qui noi stiamo scherzando, però... Pensandoci, sì, l'essere umano tende anche a sempre a volere essere lui che ha la cosa, lui a discapito di chiunque.
Beh, d'altronde noi esseri umani alla lunga, grazie a questo, penso che ci estinguiremo se non se rimaniamo
quasi,
da questo,
sarà
questo
anche
punto
quasi.
Di vista.
No, adesso anche che ci estinguiamo oppure no, intanto viviamo questo momento che... e cerchiamo di viverlo al meglio anche guardando nelle notizie, come stiamo facendo io e Paolo, scherzando nella bellezza della notizia, ma anche nel sottofondo che a volte non si vede.
E passiamo a una seconda buona notizia, che in questo caso, come tante buone notizie, parte da un misfatto. In questo caso parte da un furto. Non parliamo però in questo caso di una bicicletta, ma di un'auto.
Esatto. Che cosa è successo? C'è una ragazza, Maria Elena, e i suoi familiari si sono accorti di non avere più l'auto. Gli è stata rubata la macchina, che era l'unico... mezzo di libertà, così lo definisce lei, per la donna, perché questa donna è affetta da sclerosi multipla e aveva dei problemi di ambulazione, quindi di movimento, e era andata all'ospedale e aveva parcheggiato lì vicino e niente, uscendo con i suoi familiari non hanno più trovato la macchina.
Una delle figlie ha pubblicato sui social un appello per ritrovare il doblò, appunto la macchina, e il post ha girato, ovviamente scatenando un'ondata di indignazione, perché comunque rubare una macchina ovviamente a una persona disabile fa colpo. In realtà, tra parentesi, rubare la macchina già è una cosa che fa colpo, perché comunque, per quanto uno può essere una persona che non ha grossi problemi di deambulazione, però ha una propria vita, ha dei propri programmi, ha delle proprie difficoltà, se improvvisamente e inaspettatamente si trova senza vettura.
Volevo aggiungere una cosa, hai detto una cosa, Paolo, hai detto rubare l'auto è una cosa che fa colpo. La cosa terrificante è che adesso non fa più neanche colpo. Ci siamo talmente abituati che la gente rubi, che ci vengano sottratte le cose, che ci sia questo, che questi misfatti, come li ha chiamati prima Paolo, ci siano quasi quotidianamente, al punto che hanno rubato l'auto, oh che peccato, però non è che ci viene oddio, ma pensa a te che cosa terrificante, no. Purtroppo ci si abitua anche al negativo, siamo praticamente abituati anche a queste azioni poco belle, e sono d'accordo che sia stata rubata l'auto a una ragazza che ha la sclerosi multipla o una ragazza che non ce l'ha, è comunque grave, non è che uno deve prima chiedere. Chiaro che per questa ragazza il problema forse era maggiore, no? E aveva una possibilità di muoversi che le era stata anche sottratta.
Ma alla fine, appunto, c'è stata il cosiddetto lieto fine, ovvero sia l'auto di Maria Elena è stata restituita, ma è stata restituita proprio dai ladri. Forse per l'effetto dell'attenzione che si è venuta a creare, forse anche per il fatto, aggiungo io, non per togliere meriti ai ladri, che però magari una macchina con una struttura fatta apposta per una persona affetta da disabilità potrebbe non avere poi la possibilità di essere venduta o rivenduta in maniera molto semplice. Fatto sta che i ladri hanno restituito la macchina, cioè ovvero sia l'hanno fatta ritrovare, con un messaggio di scuse, ovvero sia hanno lasciato un biglietto con scritto: anche noi abbiamo un cuore, scusateci, non sapevamo della vostra patologia, scusateci ancora. Ora, non vogliamo dire avete fatto una cosa buona perché era della patologia, invece se non c'era la patologia potevate tenervela, insomma, detta così. Però insomma, diciamo che all'interno, insomma, non dico dell'animo di queste persone, però della loro coscienza, c'è stato forse una, si è aperta una piccola breccia della serie, insomma, già abbiamo fatto un'azione non positiva, ok, in questo caso è anche rivolta a una persona che rispetto ad altri ha ancora più difficoltà, e quindi sì, su via, proviamo a fare un passo indietro, fatene un altro, cercate di evitare di rubare macchina a chiunque, perché anche se non lo pensate, quando andate a rubare un'auto, una disabilità la create a chiunque, perché il proprietario dell'auto in quel momento esce e la voleva usare per ragioni che, anche se lui era normale, potevano essere comunque importanti, perché magari doveva andare in ospedale, perché magari doveva andare a prendere qualcuno che l'aspettava in una situazione problematica, e non lo si sa quando si fa un'azione del genere. Quindi fate un passo oltre, non rubatele direttamente più, non avete neanche bisogno di scrivere biglietti di scuse. Siamo a posto,
è vero,
così, no?
Risparmiate anche energia.
Risparmiate carta, risparmiate inchiostro.
Esatto. Ma pensate quanto bene fate a voi stessi e soprattutto a chi non riceve un danno. Ecco, non far danno se proprio non puoi far bene, no? Potrebbe essere una cosa interessante.
Mi piace.
È venuta così.
Mi piace talmente tanto che io ti amo.
Gli occhiali si addormentò. E quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò e finalmente la finì di fingere fogli, di fare male ai fogli, e la finì di mascherarsi dietro tanti nomi, dimenticando Ophelia per cercare un senso che non c'è, e alla fine chiederle scusa se ho lasciato le tue mani. Ma io dovevo solo scrivere, scrivere, scrivere di me, le lettere d'amore fanno solo ridere. Le lettere d'amore non sarebbero d'amore se non facessero ridere. Anch'io scrivevo un tempo lettere d'amore, anch'io facevo ridere. Le lettere d'amore, quando c'è l'amore, per forza fanno ridere.
Questa canzone di Vecchioni è veramente stupenda, è una meraviglia. E dice che chi non scrive lettere d'amore è veramente ridicolo. E questo per me è bellissimo, potrei parlare di questa poesia, no, meravigliosa in musica, di Roberto Vecchioni per 18 vite, credo. Ma andiamo avanti, perché se abbiamo messo questa musica c'è ovviamente un motivo. Il motivo è che parliamo proprio di lettere d'amore. Lettere d'amore che sono state raccolte in un museo. Beh, è interessante, no? Invece è un museo un po' diverso. I musei sono per me tutti, comunque sono delle raccolte, sono importanti perché ti danno sempre la possibilità di vedere qualcosa che altrimenti non potresti vedere o conoscere. È sempre il famoso viaggio all'interno di se stessi, quindi rispecchiarti in qualcosa che può essere un quadro, una scultura, può essere qualsiasi cosa, può essere musica, può essere tanto. E in questo caso c'è il Museo della Lettera d'Amore. E dov'è? È a Chieti, siamo in Italia. E questo ci riporta un po' in una situazione particolare, la lettera d'amore. cioè non il sms, il whatsappino, il telegram,
il
Instagram, tante altre cose, quindi non una riduzione, che è molto diversa da dire ti voglio tanto bene. Perché ridurre? A volte quando riduciamo troppo, al di là di questa, è una metafora che sto usando, però quando riduciamo troppo, alla fine stiamo perdendo dei pezzi importanti e qui probabilmente qualcosa si sta perdendo. Le lettere d'amore scritte a mano sono qualcosa di molto diverso, in realtà, di una mail o di un messaggino, ovunque questo sia posto. Perché? Perché c'è un atto in precedenza, che è quello proprio della persona che scrive, non solo di chi la riceve, ma anche della persona che scrive. Io scrivo una lettera d'amore, prendo un foglio, un abiro, e collego, c'è un collegamento che si chiama mano-cervello, che muove gli emisferi cerebrali in un modo molto diverso da digitare qualcosa su una tastiera qualsiasi. E quindi questo muove un'energia dentro di noi e delle sinapsi, che sono questo simpatico sfrizzolio elettrico dentro il nostro cervello che ci tiene accesi, vivi, vitali, ci ingrandisce le possibilità che per quanto si impegni non ce la fa.
Per quanto sia, pensate proprio anche alla differenza, no? Quando voi state scrivendo, la vostra mano in qualche modo sta trasmettendo attraverso la penna sul foglio le vostre emozioni. Quindi quando voi scrivete arrabbiati avrete una scrittura più nervosa, quando voi scrivete magari presi dal sentimento nel momento della lettera, magari un pochino più calda, sarà una mano un po' più armoniosa, o frenetica se è un amore un po' appassionato, quando si dice scrivere di proprio pugno. Quando si scrive sulla tastiera, per quanto sia che la parola come verrà letta sarà la stessa, però è un movimento molto meccanico, un dito o più dita che battono sui tasti.
E sono tutte uguali.
Comunque non verrà trasmessa, esatto, in nessun modo sulla lettera. Sì, io posso spingere un tasto più forte e dovrò cambiare tastiera perché la vado a rompere, ma alla fine di quello che verrà scritto su Word o sul social in cui lo scrivo non cambierà nulla. E quindi è proprio diversa la sensazione dello scrivere con la propria mano.
Sì, e poi se ci pensate, adesso questo che diceva Paolo mi ha fatto pensare alla grafologia. Ora non so se avete presente questa disciplina, non so come chiamarla, che studia proprio il carattere della persona che scrive. Ora, se tu scrivi una lettera a mano, come diceva Paolo, metti anche il tuo modo di scrivere la lettera, la tua grafia, no? Che una volta si chiama calligrafia, perché calli vorrebbe dire bella scrittura, calligrafia. La tua grafia, il tuo modo di scrivere, lo metti sul foglio. E molto spesso ho notato che la gente dice: ma che brutta grafia che ho, che brutta scrittura che ho. Così come dice: che brutta voce che ho. Ma perché? Perché la voce, così come la scrittura, vanno a rendere pubblico in qualche modo, o sul foglio o nelle orecchie, dipende di che cosa stiamo parlando, chi sei tu davvero, che cosa hai dentro di te. E a volte ci sono delle cose che a noi non piacciono e che non le riconosciamo, e quindi metterle sul foglio, qualcuno dice no, meglio scrivere, non so, tipo col computer, via mail, così, in modo tale che la persona che riceve riesca anche a leggere che cosa ho scritto, perché altrimenti magari scrivo così male che non riesco più a leggere. Beh, io vi racconto un piccolo aneddoto su questo. Quando ero molto piccola, cioè molto piccola, all'elementare, insomma, io e mio cugino, che abita in Toscana, abbiamo deciso di scriverci così, e ogni settimana praticamente, a volte anche più spesso, anche più 2 o 3 volte alla settimana, mi arrivavano le sue lettere, così come arrivavano a lui le mie. E lui mi ha sempre detto: io ho una scrittura molto brutta. In realtà per me leggere le sue lettere era un po' come tornare in Toscana, tornare da lui, risentivo quasi la sua voce leggendo quelle lettere, leggendo la sua grafia. È vero, a volte magari non capivo bene che cosa c'era scritto, allora ci mettevo un po', quindi il mio gioco era anche interpretarla, capire che cosa mi voleva dire, e per me era una gioia infinita. Effettivamente questa cosa si è molto persa, perché con la velocità di un WhatsApp, per dire, è chiaro che è semplice, voglio sentire mio cugino, gli scrivo bella, come stai, punto. Ok, non era la stessa cosa. Io mi ricordo, passavamo tempo, mentre ero in classe, che avrei dovuto ascoltare la prova.
Non si fa, no, però, si fa. Però sei scusata, perché comunque ma piuttosto, il sentimento era quello,
piuttosto che fare dei disegnini a caso, preferivo scrivere a mio cugino, e quindi ero in classe e scrivo, oh, c'è la prof che sta spiegando, ma questa non sa neanche spiegare, sta parlando a caso, e io cioè, i miei commenti, e glieli mandavo e ridevamo. Ed era avere un altro supporto.
Ridevate a distanza, in pratica. Tu mentre scrivevi, lui mentre la leggeva un po' di giorni dopo.
In realtà, no, ci sono un sacco di tecniche che sono ritornate in auge ultimamente, che ti dicono, da Anthony Robbins in poi, che ti dicono tieni un diario e scrivi, no? Di te stesso. Sempre per il discorso di prima del conosci te stesso, no? Quando tu scrivi anche solo per te stesso, come hai detto giustamente tu, io ridevo anche di quello che scrivevo io e lui probabilmente altrettanto anche di quello che scriveva lui, quindi ti conosci, cominci a conoscere, a capire chi sei. Se tu non metti su carta mai niente, se non scrivi mai, effettivamente forse hai uno strumento in meno. Invece, visto che ce l'abbiamo ancora, le mani le sappiamo ancora usare per vergare su un foglio di carta delle lettere, perché no? Perché non cominciare oggi? Perché non cominciare oggi a scrivere anche delle lettere d'amore? Ma perché no? Io intanto ne scriverò una a Matilde, che ci ha portato questa notizia, che io non la cito tutte le puntate, perché sennò sarebbe un po' ridondante dirvi sempre grazie a Matilde, la nostra inviata. Voi sappiate che per noi è sempre una nostra grande, un nostro grande sostegno, una nostra fan da una parte, e nello stesso tempo un grande aiuto e supporto.
Ma d'altronde la paghiamo per questo, peraltro.
La paghiamo con tanto amore a distanza.
Con tanto amore, beh.
Con tanto amore a distanza.
Cosa c'è di più importante dell'amore?
Una bella lettera d'amore. Allora, scriviamo tutti una bella lettera d'amore per Matilde. No, a parte tutto, io il mio consiglio è sempre questo: c'è sempre un po' questa cosa dello riscrivere a mano, del ritrovare la capacità di coniugare il corpo col cervello, perché in questo periodo, specie ultimamente, ci dimentichiamo un po' di questo contatto. Abbiamo perso contatto fisico, ma è un contatto fisico anche quello della mano con l'abiro che striscia sul foglio, che sente il foglio e sente proprio che le idee, che i propri pensieri, che anche i tormenti, che anche le preoccupazioni, le paure, le vedi meglio quando le scrivi. Cioè gli dai forma, come no? È come l'uomo invisibile se gli tiri addosso un telo. I miei paragoni colti,
improvvisamente diventa visibile, ed era esattamente l'idea che tutti avevano in questo momento pensando alle lettere d'amore.
Esatto.
L'uomo invisibile,
non è così?
Certo, certo, tutti amiamo l'uomo invisibile. Il museo delle lettere d'amore si trova nel comune di Torrevecchia Teatina, appunto nelle vicinanze di Chieti.
Che bello che anche Torrevecchia Teatina ti ricorda già un
l'amore periodo. Sulla torre vecchia Teatina.
Va bene.
ed è nel palazzo del marchese Valignani, nella centralissima piazza San Rocco. Ora, il processo per la formazione di questo museo, per trovare la location, è stato lungo, però insomma nel corso degli anni, parliamo di diverse decine di anni, è giunto a compimento grazie al poeta e saggista Massimo Pamio con sua moglie Giuseppina Verdoliva.
Che bello Verdoliva!
In Abruzzo ci sono le olive buone,
sì, buone,
sono anche verdi.
Sì.
Loro
mi piace l'olio. L'olio extravergine italiano, top.
Questa è un'altra buona notizia, ma riguarda un'altra volta che sicuramente analizzeremo. No, loro hanno raccolto tante lettere d'amore, ma non di personaggi famosi o quella lettera d'amore famosa scritta da quel poeta. No, anche dalle persone, tra virgolette, normali di tutti i giorni, che hanno voluto condividere con loro. Hanno anche fatto degli eventi in cui hanno premiato la lettera d'amore più bella, più appassionata, più sentita, e grazie a questo, ovviamente con il consenso degli autori, hanno raccolto queste poesie. Ci sono anche stanze dalle quali le lettere scendono dal soffitto attaccate a dei fili, quindi
per cui,
hanno,
ragazzi, è bellissimo
atmosfera.
Anche da vedere, pensare anche che effettivamente, poi, se ci pensate, è un po' la parafrasi del fatto che l'amore scende su di noi, dall'alto scende su di noi.
Scende l'amore su di noi.
Stendiamo un velo sull'uomo invisibile e andiamo avanti.
Passiamo all'ultima buona notizia di oggi, in cui è successo che un poliziotto ha aiutato una famiglia ad attraversare la strada perché avevano dei problemi, non c'erano passaggi pedonali.
E non ha preso nemmeno i bollini.
No,
delle
no,
buone
perché
azioni.
Non era in Texas, questo era in Brasile, e ha aiutato.
E pensate
questa
quanti bambini aveva!
13 persone ad attraversare.
Sì, sì, c'erano il papà, la mamma e questi 11 bambini, ecco, bambini. Bambini, anatre.
Pulcini.
Anatre e pulcini. Erano una coppia di anatre e 11 pulcini che stavano cercando proprio di attraversare una strada molto trafficata. Allora un agente della polizia stradale, che era lì in quel momento, ha deciso di fermare il traffico per fare passare gli animali in tutta sicurezza. Ecco, questo a noi piace, piacciono queste belle notizie sugli animali, perché ci piace la gentilezza in generale.
Mi viene in mente la scena a pensare alle anatre che attraversano la strada, a quella degli Aristogatti con sentitevi ok in quel caso lì, per vedere queste 11 più 2, anzi 2 più 11 che zampavano da una parte all'altra della strada, perché insomma per gli animali, ovviamente anche parliamo delle anatre, ma in particolare le anatre piccole che non possono ancora volare, per loro la costruzione delle strade sono delle barriere quasi insormontabili o comunque pericolosissime. Non dimentichiamo mai che alla fine gli animali sul pianeta Terra sono venuti prima di noi, quindi quando una coppia di anatre vuole attraversare una strada con i pulcini dice ma c'è una strada, ma loro potrebbero dirvi
ma non
mica
c'era
questa strada, ma anche solo pensato a cent'anni fa sta strada mica c'era, cioè siete voi che l'avete costruita senza il nostro permesso. Quindi sì, noi gli stiamo facendo un favore, ringraziamo ovviamente questo poliziotto che ha fatto attraversare la strada a questa famiglia di anatre, però fondamentalmente, insomma, hanno più ragione loro, è come se tutte le strade dovrebbero avere le strisce pedonali per il passaggio degli animali.
Ma al di là di questo c'è proprio il discorso che a noi piace della gentilezza che a volte si fa, o della cosa che si fa, del gesto semplice e che viene così naturale fare anche verso gli esseri più indifesi, più piccolini, come appunto in questo caso 11 pulcini e 2 anatre.
È arrivato un messaggio: Donald Duck like this.
Adesso Paolo c'ha il like this e me lo dice di continuo, speriamo che gli passi una malattia, ogni tanto sono malattie che poi vanno via, speriamo. Andiamo via per oggi, ma torneremo la prossima settimana sempre qui su Radio 403, sempre con le nostre notizie vitali. Buona settimana, scrivete lettere d'amore e fate gesti gentili.
Buone ciao a tutti,
un bacio, ciao ciao.
Piangere